Parliamo di un appuntamento che si terrà a Milano al Mudima in Via Tadino 26. È un appuntamento che ne contiene vari, a partire da una mostra ad alcune giornate di studio, ed è dedicato alle figure di Primo Moroni e di Antonio Caronia. Ne parliamo con Alberto Abodimonte.
Ciao a voi.
Allora, perché avete scelto di accostare queste due figure e cosa avete avuto come restituzione mentre organizzavate la mostra, mentre scavate tra i loro materiali, da questo accostamento?
Allora, la mostra durerà anzitutto tutto il mese di giugno, quindi sarà, come dire, un'occasione di apertura appunto dei faldoni, degli archivi, ma anche di opere d'arte legate alla memoria di questi due personaggi, ma non sarà un museo. Quindi diciamo che per noi le figure di Antonio e di Primo, per chi li ha conosciuti nelle tante fasi del loro periodo di vicinanza, di flirt con i movimenti, sarà anche un'occasione per spunti di riflessioni che tracimano l'esperienza di queste due figure. Un mese di mostra fatta di installazioni, performance, opere d'arte, ma anche di seminari, speech, reading, teatro e via discorrendo. Perché Giuliano, Primo e Antonio? Perché insieme a Giuliano Spagnol, uno degli animatori dell'esperienza forse tra le più importanti di Caronia, Un'ambigua utopia, rivista di fantascienza radicale di fine anni 70 e inizio anni 80, e alla sua compagna Marisa Bello, che sono i due promotori della mostra, abbiamo pensato a tre giornate in cui mettere a confronto queste due figure, anzitutto perché Primo e Antonio si sono conosciuti e sono tra i protagonisti di tante altre opere collettive, non ultimo l'archivio della controcultura, dell'underground italiana, che verrà presentato anche in occasione di una delle giornate appunto che anticipavi. E poi perché sono due figure che hanno agito nei movimenti usando un linguaggio, un lessico che non era necessariamente quello della politica di movimento, ma appunto mettendo a fattor comune l'attivismo, la militanza con l'arte, la creatività, l'ironia, la capacità di stare all'interno dei processi sempre con uno sguardo curioso nei confronti degli ultimi, delle marginalità, degli irregolari, degli antagonisti, di tutte quelle forme, che raccontano un'alterità rispetto al presente in cui spesso ci troviamo rinchiusi. Un appuntamento che arriva anche, in un anniversario, i 20 anni della scomparsa di Primo, i 5 anni della scomparsa di Antonio, ma che appunto è orientato più che sulle due figure, sulla loro eredità culturale, quella materiale che attraverso queste giornate e questa mostra vorremmo provare in qualche misura così anche a far riscoprire, a mostrare, a figurare, ma dall'altra parte anche un'eredità culturale, che deve parlare del presente, quindi chiaramente si parte da materiali storici, ma tra i relatori avremo anche, persone giovani che fanno oggi esperienza di attivismo o di artivismo, per usare così una parola che possa contenere insieme questi due tipi di approcci all'azione diretta, e quindi sarebbe anche un'occasione per chi non li ha conosciuti per avvicinarsi a queste due figure, ma anche per chi li ha apprezzati per vedere che cosa bolle in pentola, che cosa si muove oggi nel solco tracciato da Primo Moroni e Antonio Caronia.
Per quello che riguarda l'eredità materiale e intellettuale, mi sembra importante ricordare che entrambe hanno lasciato in eredità i loro archivi o parte dei loro archivi e delle biblioteche a due centri sociali, non a fondazioni.
Infatti uno degli elementi di contiguità anche nella differenza dei loro percorsi è stato proprio quello di la generosità con cui, e anche il coraggio in qualche misura, quasi la temerarietà con cui hanno deciso, nel momento in cui le loro vite sono state anche occasione di grandi collezioni, di letture, di materiali, di registrazioni, quindi non soltanto di produzioni finite, quelle che conosciamo attraverso i libri, gli opuscoli, le conferenze, ma sono tracce disseminate nella scrittura, appunto nelle arti, nelle conferenze, o anche in produzioni di tipo collettivo che abbiamo provato a riscoprire. Da una parte a Milano il Centro Sociale Conchetta ospita da diversi anni l'archivio Primo Moroni. In tempi più recenti, quindi appunto negli ultimi 4 anni, si è sviluppato all'interno della cascina autogestita Torchiera un lavoro che in realtà proprio negli ultimi mesi ha conosciuto una fortissima accelerazione legata al fondo Caronia e quindi a un'ampia biblioteca di qualche migliaio di volumi, una biblioteca tematica, diciamo così, legata alla fantascienza, al cyberpunk, appunto al fumetto, alle fanzine, mentre ricordo semplicemente che un'altra parte della biblioteca di Antonio è stata donata alla Rimaflo di Trezzano sul Naviglio, quindi una fabbrica occupata e recuperata dopo la cessazione della produzione. Ecco, questo è uno degli appuntamenti, forse il principale, diciamo, la giornata del 9 giugno sarà proprio l'occasione per raccontare il lavoro che si è fatto a partire da un'ambigua utopia, un lavoro di scansione e digitalizzazione, ma anche all'interno di questi materiali. Parlo di materiale perché oltre ai numeri originali della rivista abbiamo tutti i racconti inediti, i carteggi, la produzione seminariale, la trasmissione dei primissimi anni 80 fatta su Radio Popolare. Abbiamo tutti questi materiali originali e mai usciti dai faldoni preparati da Antonio Caronia, che per la prima volta verranno messi a disposizione attraverso anche dei sentieri di ricerca, attraverso delle tag tematiche che riguardano il femminismo, appunto la produzione cyberpunk, la distopia, insomma tante di quelle figure ricorrenti all'interno dell'impegno pluriennale di un'ambigua utopia e che sono così un'occasione come tante altre per mettere a disposizione del materiale fondamentalmente inedito, del materiale che leggendolo, guardandolo, insomma giocandoci abbiamo anche riscoperto essere assolutamente attuale, ma anche un'occasione per persone interessate semplicemente a un tema specifico a riconoscere delle fonti che fino ad oggi erano sostanzialmente inagibili. Quindi diciamo saranno dei momenti in cui giovani attivisti e attiviste di oggi si cimentano con i materiali di ieri e con delle figure sicuramente importanti, ma su cui non vorremmo tanto essere agiografici quanto andare a ricercare appunto delle letture utili a leggere il presente.
Questo archivio poi rimarrà a disposizione digitalizzato?
Sì, gli originali torneranno in Cascina Torchiera nelle prossime settimane, dove già il resto del fondo è messo a scaffale, catalogato e disponibile, però ci piaceva l'idea di potergli dare anche un'interfaccia digitale che fosse però presentata attraverso un momento in presenza appunto alla Fondazione Mudima, che poi è una galleria d'arte, quindi questi appuntamenti, queste date sono una cornice attorno alla mostra realizzata da Giuliano e Marisa, però ovviamente avere la possibilità di fare per esempio le ricerche nel testo attraverso il riconoscimento OCR, quindi poter fare anche un trova nella pagina, diciamo, per usare poi termini alla portata di chiunque, è possibile andare a riscoprire per autore, per rubrica o semplicemente attraverso una parola chiave che cosa è stato scritto, che cosa è stato detto, che cosa è stato ragionato all'interno di questa rivista e del materiale grigio, diciamo così, che le sta attorno, che fa parte invece del processo che precede la pubblicazione dei diversi numeri della rivista. Evidentemente non parliamo soltanto di un'ambigua utopia, ma così la caratura e la collezione di relatori che presenteremo in occasione di queste date raccontano di altre fasi, sia della vita di Antonio che di Primo, ovviamente a partire dai loro testi fondamentali, penso all'Orda d'Oro, alla Luna sotto casa per quanto riguarda Primo Moroni, penso al Cyborg o alla produzione televisiva delle notti della Rai di fine anni 80 per quanto riguarda Antonio. Tra l'altro due figure che hanno saputo giocare appunto anche in questo caso a cavallo tra appunto il mondo irregolare e quello invece istituzionale, anche da un punto di vista di istituzioni culturali di un certo peso, che hanno saputo scherzare con l'Accademia e l'Università senza mai entrare in un ruolo paludato, ma soprattutto che hanno sempre cercato di raccontarsi anche in maniera semplice, cioè anche di fronte all'altezza della lettura, del contenuto, dell'elaborazione teorica, ricercare anche i modi per, rendere fruibile e permeabile i loro sforzi.
Caronia si è occupato tempi nei quali nel movimento non era così ovvio di fantascienza, ha prefigurato una tematica oggi molto corrente che è quella del corpo e della virtualità, del corpo disseminato nelle reti virtuali.
Io penso che Antonio abbia fatto un esercizio, di stile importante, da una parte agire la carta della fantascienza, e lo dico non a caso usando un verbo, rendendo transitivo un verbo che non lo è, significa sostenere un impegno di tipo non assertivo, qual è il lessico politico che, come dire, si usa nell'impegno quotidiano di movimento. Quindi cercare un linguaggio, appunto delle figure, una narrazione che permettesse, facendo finta di parlare d'altro poi sostanzialmente, quindi non sarà non è una fantascienza la sua fatta necessariamente di alieni e robot o di viaggi nello spazio alla Ray Bradbury, è una fantascienza che racconta un presente alternativo, che racconta le distopie del nostro presente, che racconta, come dire, anzitutto dei modi di vita, delle forme di resistenza, delle possibilità che si dischiudono ai nostri occhi immaginando altri mondi. Dall'altra parte però l'attenzione, la cura del tema della corporeità racconta anche un ritorno verso un piano di realtà, di consistenza, perché il ragionamento sulla corporeità è anzitutto un ragionamento sulla presenza, cioè su come, tolti tutti gli orpelli, come dire, che danno forma e struttura alla nostra società, proprio nell'era delle telecomunicazioni, come una volta si chiamavano, quando Antonio ha speso anche tanta parte del suo impegno didattico, se vogliamo, pedagogico, ecco, il tema del corpo, della presenza, della concretezza dell'impegno resta un tema fondamentale nel momento in cui scrive per la prima volta il cyborg, quindi in una stagione in cui la fusione tra uomo e macchina viveva soprattutto di elementi di fascinazione, ma fondamentale oggi, nella misura in cui in qualche misura quella fusione è data per acclarata nella scienza, nella medicina, nell'utilizzo delle protesi, nella capacità delle macchine di sviluppare non soltanto una cosiddetta, poi su questo si potrebbe approfondire, intelligenza, ma anche nella capacità dell'uomo di costruire macchine che assumono comportamenti, atteggiamenti, sguardi, capacità di simulare, come dire, le emozioni umane, che sono sempre più preoccupanti ovviamente, però che sono anche sempre più avanzate rispetto a quella che era la fantascienza di magari soltanto di pochi anni fa. Ecco, siamo talmente abituati a quel tipo di visione che in qualche misura oggi che è reale siamo nuovamente spaesati, ed è proprio invece oggi, nel momento in cui appare scontato questo tipo di compenetrazione tra corporeità differenti, quelle digitali, virtuali, artificiali e quelle invece che appartengono all'umana specie, che rileggere, come dire, le riflessioni ad esempio sul tema dell'algoritmo di stringente attualità di Antonio, piuttosto che sul tema della relazione tra intelligenza umana e intelligenza artificiale, ci offre delle chiavi di lettura non inedite, perché non sono nuove, ma sicuramente peculiari all'interno appunto di una riflessione sulla nostra capacità di agire nel presente sfondando la bolla delle nostre comunicazioni digitali e ritornando invece a contatto non soltanto con la corporeità, nel senso come dispositivo per impedire, bloccare, frapporsi, ma anche ritornare a contatto con le altre corporeità, e quindi c'è un forte discorso per esempio sull'importanza dell'umana relazione, che è una delle tante lezioni su cui insomma apriremo il confronto con i tanti relatori che hanno conosciuto queste due figure. Ne cito alcuni tra gli altri: Nanni Balestrini, Eleonora Fiorani, Bruna Miorelli, ci sarà appunto Giuliano Spagnol, John Martin, che con Primo ha curato La Luna Sotto Casa, Raff di Shake Edizioni, Marco Filopate, insomma un sacco di altre persone che avranno, spero, anche il piacere insomma di essere in nostra compagnia.
Da che punto siete con l'allestimento? Oggi è mercoledì, aprite domani, siete nel caos?
Allora, ti confesso che io sono nel mio, adesso rinchiuso no perché sono uscito fuori, ma io sono ancora in ufficio, però Giuliano e Marisa che sono appunto i due autentici, non soltanto curatori, ma anche come dire, gli artisti che hanno realizzato parte delle opere esposte. Ci siamo appena sentiti telefonicamente e l'allestimento è sostanzialmente completato, ha impiegato alcuni giorni. La Fondazione Mudima, lo ricordo, approfitto così della domanda, è una galleria d'arte che si trova in centro a Milano, in via Alessandro Tadino al 26, per intenderci. Ci si può arrivare a piedi dalla stazione centrale, l'ingresso sarà sempre gratuito e la giornata del 9 di giugno, che sarà quella completa, si comincia alle 11 di mattina e si prosegue fino al, praticamente a inizio serata, vedrà una sorta di grande stravolgimento della mostra per permettere invece le performance, insomma, un pochino più, quelle che osano, quelle un po' più impegnative. E quindi avremo giochi di luci, di proiettori, suoni legati alle loro voci mixati con i suoni del nostro tempo, insomma sarà anche un'occasione per davvero smettere di parlare soltanto e come dire, giocare anche noi la carta di un impegno, se non artistico, diciamo performativo, in omaggio a queste due figure. Ricordo solamente che per chi volesse approfondire, veicolare informazioni o venirci a trovare, che è la cosa migliore, tutte le informazioni, gli orari, i link e anche un ricco blog di riferimenti su quello che ho provato confusamente a raccontarvi lo trova su moroniecaronia.noblogs.org.
Grazie.
Ciao, grazie a voi.